The number you have dialed is not in service at this time.
You see things in life and you'd be surprised what you see. Life, your whole life is changes. You go through changes in your life. One second, you got it made. Next second, you're down in the dumps. And it goes back and forth throughout your whole life. One second, you got the most beautiful girl.
Quarta puntata del podcast di Architettura in Progress. È un podcast ancora sperimentale. Oggi abbiamo in linea la persona che abbiamo incontrato la prima volta, cioè Andrea Vanni.
Ciao Marco.
Ciao. In parte anche perché il podcast, essendo cresciuto le prime volte, aveva una qualità molto inferiore, anche per colpa mia che non riuscivo a padroneggiare tutte le cose tecniche che stanno dietro la produzione del podcast.
Adesso quindi, sei diventato bravissimo.
No, quindi... affatto. Adesso ci si arrangia meglio, questo sì. E con questa volta inauguriamo un tipo di formato nuovo, non più intervista, io faccio domanda, tu dai risposta, bensì una specie di dialogo comune, vero Andrea?
Certo, così ci divertiamo un po' di più, e poi questo... parli di più te, insomma.
No, beh, questo dipende, in questo caso forse tempo. Oggi parli più te, perché sfrutto in questo caso le tue abilità, il tuo hobby, che è... la fotografia e via dicendo, poi li contaminiamo con i nostri cercando di fare un discorso che tenga.
Sì. Sì, hobby, una parola che non mi piace, prima di tutto perché è inglese e poi perché in realtà la fotografia per noi che siamo un po' di questo mestiere è un hobby, sì, però anche un po' obbligato, nel senso
sì.
Insomma. Iniziamo con la geometria descrittiva, poi le prospettive, la rappresentazione dell'architettura e va da sé che a un certo punto arriva il momento in cui si rappresenterà un'architettura con una macchina fotografica piuttosto che con il lapis. Questo
certo.
Capita da studenti e poi insomma per tanti motivi ce lo portiamo dietro. Poi si impara magari un po' a fare le fotografie e allora cambiamo anche l'oggetto della rappresentazione, non necessariamente un'architettura, ma anche altro, grazie a Dio.
Okay. Il target di oggi più che altro è spiegare come iniziare, perché non tutto è facile, quindi anche la fotografia segue delle sue regole particolari, spiegare come iniziare di primo acchito, magari per gli studenti, le matricole, le persone che non hanno mai toccato magari una macchina fotografica in un certo senso.
E
sì.
Poi appunto oggi è tornato molto di moda con la fotografia digitale, perché insomma è stata una bella rivoluzione, non ce la dobbiamo dimenticare.
Sì.
Il fatto che, grazie a Dio, sia stata un po' resa più democratica questa cosa, perché certe cose che oggi si fanno facilmente, tutti noi le possiamo fare con un programma come Photoshop o altri programmi di fotoritocco, fino a 10 anni fa erano... possibili solo in studi molto attrezzati con delle macchine molto particolari. Oggi non è più un problema per nessuno e questo ha diffuso molto la passione della fotografia e credo sia un bene, insomma, un modo per democratizzare, insomma, per allargare il bacino d'utenza. Penso che non faccia male a nessuno. E quindi, insomma, oggi c'è una corsa al megapixel, no? Nelle
sì.
macchine fotografiche.
Una volta era 2, oggi 8, domani 16.
Sì, ma anche di più, insomma, se si va su delle macchine anche professionali o semiprofessionali si arriva a 22 ecco. megapixel.
A che cose... serve il megapixel? Che cos'è?
Megapixel, dunque, la macchina digitale funziona con un sensore, che è un rettangolino di varie dimensioni, che sostituisce la pellicola, quindi diciamo la macchina fotografica digitale è in tutto uguale a una macchina non digitale, se non per il fatto di avere un sensore al posto della pellicola del rullino in pratica.
Sì.
E il megapixel, cioè i milioni di pixel, sono la quantità di pixel che stanno in un sensore, quindi aumentando la quantità dei pixel aumentano le informazioni di una fotografia.
Che non sempre vengono utilizzate, però.
Non sempre vengono utilizzate. E, beh, innanzitutto bisogna pensare all'uso che si fa di una fotografia.
Sì.
Possiamo stampare una fotografia in un formato classico 10x15, che è quello delle foto delle vacanze, no?
Sì.
Oppure fare un formato A4, un formato A3, oppure fare un poster molto grande. Ecco, nel caso di un poster molto grande, avere più pixel sicuramente aiuta. Nel caso di una foto di piccole dimensioni, oltre un certo limite, non ha senso avere una grande quantità di pixel. E quello che invece fa la differenza molto tra le macchine fotografiche digitali è il tipo di sensore, non diciamo la quantità, ma la qualità, e poi l'obiettivo, come era anche prima della fotografia digitale,
Certo.
che è quello che poi effettivamente dà la vera luminosità, la vera acutanza delle fotografie, insomma. Per quanto riguarda, dimmi.
No, ti dicevo, megapixel sì, ma quanti, secondo te qual è la media giusta su cui puntare per un uso?
Personalmente ritengo che valga la pena risparmiare sul numero dei megapixel e spendere di più sull'obiettivo, quindi per come la vedo io, meglio una Nikon con meno megapixel di una Fuji con più megapixel, per esempio.
Ho capito. Nikon.
Perché gli obiettivi Nikon di solito sono più, insomma, molto migliori di quelli di altre marche, insomma,
C'è solo Nikon su cui
rimanendo.
vale la pena puntare o solo.
No, adesso c'è un grande boom di queste Canon che a me non piacciono molto perché hanno dei sensori che impastano molti colori, però è una questione di personale, insomma, di
Capito.
gusti. Perché ci sono i partiti, sai com'è, poi
Sì.
come tutte le cose, sono quello di
Pro
Nikon, quello
Canon
di
e pro
Canon.
Nikon.
Esatto,
Ok.
esatto.
Senti, vabbè, torniamo all'argomento iniziale. Come iniziare?
Come iniziare? Appunto, una domanda che fecero a Oliviero Toscani, che rispose dicendo cosa migliore da fare è prendersi una macchinetta di quelle usa e getta, di plastica, insomma, da 5 euro, e pensare solo alla fotografia, non pensare alla macchina, non pensare alla meccanica o alla chimica, ma soltanto a come
Allo
inquadrare, come
scatto.
scattare e cosa rappresentarsi. Perché senza quello non si fa niente. È molto vero, insomma, che le foto più famose, se noi pensiamo, non so, quella dei soldati che issano la bandiera, no?
Sì.
Quella sulla luna, so. Nessuno di noi se la ricorda per come sono belle da un
Saltate.
punto di vista tecnico, ma per cosa rappresentano, questo è ovvio.
Quindi
Quindi.
come si deve impostare una fotografia? Partiamo dalla macchina, quella di cartone, come dici tu. Come impostiamo la foto?
La prima cosa a cui pensare, questo ce lo insegnavano ai corsi di geometria descrittiva, è la prospettiva. Cioè dobbiamo scegliere, ogni volta che noi facciamo uno scatto, anche non volendo, scegliamo un punto di vista, un'apertura dell'obiettivo, un cono visivo e quindi una prospettiva. Può essere dal basso, dall'alto, a piano inclinato, a piano ortogonale. In ogni caso, e quella è come dire, la prima scelta importante. La seconda scelta importante è quella della luce, chiaramente lo stesso soggetto rappresentarlo con una luce molto forte, insomma, quindi con delle ombre molto nette oppure con delle ombre molto tenui che quasi non ci sono, può dare dei risultati molto diversi. Questo per esempio per l'architettura. Se noi dobbiamo fare delle foto che ci descrivano bene un'architettura, è sempre meglio scegliere un momento in cui non ci sono ombre molto nette, ma
Sì.
ombre leggere, di modo da poter leggere effettivamente, non so, un cornicione nei suoi dettagli, una finestra rinascimentale, quello che è. Se invece ci interessa avere una cosa un po' d'effetto, un po' scioccante, no, allora
Sì.
forse è meglio usare dei contrasti più forti, una pellicola più veloce, eccetera.
Poi questo ne parliamo
Questo.
successivamente di pellicola o di velocità dello scatto. Quindi,
Sì,
riassumendo,
dipende.
prospettiva, scelta della
Prospettiva e luce
prospettiva
sono
e della luce.
sono due cose che ripeto, in ogni caso facciamo sempre, anche se uno scatta a caso, sono due cose che sono sempre presenti. E poi, appunto, la domanda è perché lo fai, come in tutte
Cosa
le
vuoi
forme,
comunicare?
esatto, come in tutte le forme di rappresentazione o di arte, se vogliamo,
Ci
anche
so
se...
ci
Dimmi.
sono delle regole estetiche alla base comuni? Per esempio, si parla tanto di quella dei 3/3, insomma, un terzo, due
Sì,
terzi.
per la composizione, cioè dividendo il rettangolo della fotografia in tre parti,
Sì, quindi
orizzontali o verticali.
un
Sì,
reticolo,
un
tipo quello del
reticolo.
tris, per
Esatto.
spiegare.
Sì, peraltro quella regola lì mi sembra che dice che non bisogna mettere al centro quello che
Il
vogliamo,
soggetto.
il soggetto più importante, ma metterlo laterale, cioè su uno dei terzi laterali. Non
Sì.
so, non sono mai stato d'accordo su questo.
Dipende dal soggetto, magari.
Dipende dal soggetto, per esempio per un nudo femminile
Sì.
è molto meglio, secondo me, sfruttare la parte centrale
Beh, questo non capita molto spesso lavorando con i palazzi, non lo
con
so,
i palazzi,
spero.
ecco, con i palazzi un errore, tanto così per dire che vedo fare spesso è cercare acutanza a tutto fuoco, cioè vuol dire
Cioè?
presentare una prospettiva molto lunga, per esempio fai conto, non lo so, il Pirellone a Milano, no?
Sì.
Quindi una prospettiva dal basso a piano inclinato in cui si cerca di mettere tutto a fuoco, tutto il palazzo a
Ho
fuoco,
capito.
che è una cosa noiosissima perché è sempre uguale, insomma, che bisogno c'è. È meglio in quei casi cercare una parte molto ben definita, cioè lavorare con un diaframma aperto, e poi dopo lasciare un po' sfumato, sfocato anche il resto della prospettiva.
Aspetta, aspetta, stiamo andando in là. Diaframma.
Ah, scusami, sì, i diaframmi. Sì. Dunque, le fotografie hanno una profondità di campo. La profondità di campo in pratica ci indica quanto è profonda
Sì.
la parte a fuoco del nostro campo rappresentato. Più chiudiamo l'obiettivo, quindi più meno luce passa
Attraverso, sì.
attraverso l'obiettivo sulla pellicola, sul sensore, più abbiamo profondità di campo, vale a dire i soggetti sia vicini che lontani tendono ad essere tutti e due a fuoco. Più apriamo l'obiettivo, è il contrario, i soggetti più vicini sono a fuoco e quelli più lontani sono sfocati. Quindi, già facendo questo si riesce a fare una differenza. Poi le macchine digitali di oggi, anche le compatte, hanno insomma, un software che ti permette di scegliere che cosa mettere a fuoco all'interno
Sì.
della scena, quindi anche quello è un vantaggio in più. E quello effettivamente è, come dire, un'altra scelta, oltre alla prospettiva e alla luce, che cosa, cioè all'interno della composizione, voglio far vedere con più nitore e che cosa voglio far vedere in modo meno preciso, insomma, e si possono fare dei giochini divertenti, insomma.
Ok. Bene, però comunque l'inizio è sempre importante, abbiamo detto la scelta del tema, due
Sì,
scelte
sì, sì. Eh
fondamentali che è la prospettiva e la luce.
sì, le scelte più importanti, io anche quando giro su Flickr,
Che
che è
cos'è?
questo sito internet,
Sì.
questa community in internet, che è una cosa molto divertente, perché mentre prima un fotoamatore faceva le sue fotografie per realizzare i suoi album che si teneva a casa, adesso ha in qualche modo la possibilità di pubblicarli globalmente
Sì, di
in
condividerli.
rete, di condividerli con tutto il pianeta. E questo sito, che tra l'altro è completamente gratuito, uno si iscrive e poi ha la possibilità di scaricare le fotografie che ha fatto in giro e di farle vedere a tutti gli altri iscritti al sito, che si chiama appunto flickr.com. Poi scriveremo da qualche
Sì,
parte.
scriviamo sul blog l'indirizzo.
E questo è molto divertente perché, insomma, uno pubblica una foto, poi ha la possibilità di ricevere commenti, normalmente sono sempre molto positivi, insomma, è difficile trovare qualcuno che ti dice oh, questa è brutta, non mi piace. E di incontrare delle persone che possono essere in America piuttosto che a Londra, piuttosto che in Thailandia o in Nuova Zelanda, diventare amici virtuali di fotografi anche veramente molto bravi, questa è una cosa che trovo molto bella, insomma. Perché ci sono molti fotomotori, ma anche molti professionisti, c'è gente che lo fa di lavoro, che pubblica delle foto, peraltro stupende. È anche un po' un sito dove poter andare a vedere, ad esempio, come sono le foto fatte con la Hasselblad o con la Leica, cioè quelle macchine costosissime, blasonate, di cui tutti parlano, eccetera. Uno va lì e vede, beh, cosa hanno di meglio rispetto alle altre foto?
Cos'hanno?
E ce l'hanno.
C'è sempre un motivo, insomma,
C'è
perché costano di più.
sempre. Sì, c'è un motivo.
Bene. Va bene, comunque Flickr, ecco, sì, ci andate, tu trovano anche il tuo portfolio sicuramente.
Certo,
Poi
sì.
diamo anche il link di questo e poi mettiamo sulla base per chi è fortunato possessore di iPod o qualunque altro lettore che abbia un video sotto a questo podcast vedrà le immagini fotografiche di che stiamo parlando, insomma.
Ah, bene, sì.
Bene, una cosa però, quello che abbiamo già detto è importante anche quando andiamo a fare un rendering, cioè quando impostiamo una fotografia su un ambiente 3D che abbiamo creato noi, da SketchUp a Rhinoceros a Maya. Quindi,
Maya, Cinema 4D,
sì,
eccetera. Beh, in
tutti.
effetti tutti i motori di rendering alla fine per lavorare, per farci lavorare, ci chiedono delle cose che sono il linguaggio tipico della fotografia, cioè
Fotografia, l'obiettivo.
l'obiettivo, l'apertura dell'obiettivo, quindi dell'angolo dell'obiettivo, la profondità di campo, quindi dov'è il punto di mira, dov'è il punto di vista, se si guarda in alto, eccetera. Insomma, questo
Quindi
è
ecco, la fotografia è
tipico.
importante anche se non la utilizziamo, se non abbiamo la
Sì,
passione alla
sì.
fotografia, però bene o male ci andiamo a sbattere anche da
Ci
altre
andiamo,
parti.
sì, è sempre,
Fa
come
parte, insomma.
dire, fa parte
Strano.
del.
Strano che nelle università non c'è mai stato un corso di fotografia di questo tipo, cioè viene sempre evitato con cura.
Questo è curiosissimo, infatti. No, io devo dire, ho avuto un professore di geometria
Nemmeno
descrittiva.
opzionale.
Non opzionale, ma anche ai tempi miei mi ricordo che non esisteva un corso di fotografia. Esisteva un corso di
Sì,
fotogrammetria,
quello
che
sì.
però anche quella è una tecnica, insomma, che è molto importante perché è quella che ci consente di fare una fotografia alla facciata della chiesa non so, dei Miracoli di Pisa e di trasformarla in un prospetto con dei passaggi che oggi con sistemi informatici sono diventati anche molto semplici.
Certo.
E tutto questo è basato proprio sulla fotografia.
Tra l'altro, proprio in questo punto, nel post precedente, quello su 3D Studio, come imparare a usare 3D Studio, sono stati segnalati due tutorial per trasportare una fotografia in tridimensionale. Quindi ecco che già tornano un po' di cose. E tra
Esatto, esatto.
l'altro, bene, la fotografia non finisce con lo scatto solitamente, ma finisce con il fotoritocco. Che si fa con
Esatto, esiste
Photoshop,
con
Adobe.
Photoshop. Ora poi c'è un programma che ancora non mi sono scaricato, che è un open source, che si chiama The
Esatto, sì, abbiamo segnalato più volte The Gimp, che è
sì,
assolutamente open source, gratuito
che pare
e
che vada molto bene, lo dico, io non
sì,
l'ho mai visto.
l'interfaccia magari per chi usa Adobe Photoshop CS2, adesso sta uscendo la CS3, quindi c'è la beta in giro. Può sembrare un po' più vecchiotta, ma ricordato che Adobe Photoshop ha un suo costo, se non lo
Sì,
vendiamo in altre
io
maniere,
certo.
mentre The Gimp è gratuito. E
The
se
Gimp
noi
è
ci...
gratuito.
Sì, dimmi.
No, sì, stavo sottolineando che è gratuito.
Esatto. Non solo è gratuito, è open source, che vale a dire che il suo codice dentro non è chiuso, è aperto. Quindi da Gimp sono nate altre cose, come GimpShop, che è una versione di GIMP sempre gratuita che prende l'interfaccia grafica interattiva tipo quella Photoshop. Quindi, se noi siamo abituati a usare Photoshop, magari prima di passare a GIMP, passiamo per The GIMP Shop. E di questi comunque mettiamo i link sempre sul
Sì.
blog, perché è importante, insomma, avere le alternative gratuite,
Ecco, a
quelle a
proposito
pagamento.
della post-produzione, come si dice in termini
Sì.
tecnici, che significa appunto tutte quelle attività che si fanno con un programma di fotoritocco, anche qui nella sostanza non è che si sia inventato niente, è lo stesso lavoro che un tempo si faceva in
In
una
studio,
camera
nella camera
oscura,
oscura, sì.
cioè in fase di stampa, perché si passava dall'immagine su pellicola, 35 mm, la si trasferiva su un pezzo di carta di varie dimensioni, se deve essere un 30x40 o quello
Era più un
che
lavoro da chimico, insomma,
è. Ed era
che...
un lavoraccio orribile in cui tu dovevi, io l'ho fatto,
Ah,
insomma
ok.
ragazzi, è una cosa pazzesca, bisognava mettersi lì, fare delle prove con dei pezzettini di carta, lavorando al buio con una luce rossa, e poi questo pezzettino di carta metterlo in tre bagni di rilevatore, il fissaggio eccetera, e il resto, e poi aspettare che asciugasse, insomma, e fare delle prove con varie aperture di diaframma dell'ingranditore e di tempi di esposizione sulla carta, ottenendo dei risultati, insomma, sempre un po' così, un po', come dire, non dico approssimativi, magari per veri professionisti riuscivano anche ad avere un controllo molto preciso su quello che facevano, però per come lo facevo io da studente, insomma, era un po' tutto un terno al lotto. E quando poi, insomma, con Photoshop si è visto di poter fare le stesse cose in pochi secondi, in pochi clic, insomma, ragazzi, è
Si è
stato.
passato subito a quella
Beh,
dimensione.
sì, ma come si fa ad essere? Anche perché questi fogli di carta costavano all'epoca, ti parlo degli anni 90, 1.000 lire l'uno. E lo stesso costavano gli acidi e tutto il resto, quindi anche dal punto di vista economico è stata insomma toccasana la rivelazione.
Quindi nel senso...
E sì, quello che si può fare con Photoshop è sostanzialmente quello che facevi in camera oscura.
Se non di più.
Sì, di più ci sono i filtri, ci sono altre cose che ovviamente. Però lì comincia, si passa dal fotoritocco come dire,
Modifica grafica.
alla grafica,
Sì.
esatto, che non c'è niente di male, anzi, va benissimo, però ecco, è un altro settore, insomma, un'altra cosa. Non c'entra più con la fotografia in sé, c'entra più col disegno.
Ok,
Va benissimo.
penso che abbiamo dato un'idea un po' generale. Ci sono dei fotografi che vuoi consigliare, non so, per chi si avvicina dal punto di vista architettonico alla fotografia?
Basilico sicuramente,
Come?
Basilico, Gabriele Basilico, che è un fotografo che ormai insomma, ha i suoi anni, che ha un modo di fotografare appunto come dicevamo prima, mai con ombre nette, sempre con delle ombre molto leggere, quindi con una luce soffusa, e che ha rappresentato in modo un po' drammatico tutta l'architettura e l'urbanistica italiana del Novecento, insomma del secondo Novecento, e che ha pubblicato dei volumi, che normalmente sono anche molto costosi, però anche molto grandi, dove ci sono migliaia di scatti, migliaia di fotografie, riprese un po' in tutta Europa, che ci danno la visione, ripeto, drammatica, però insomma, questo è il nostro mondo, il nostro contorno.
Secondo nome? Se c'è.
Secondo nome direi Mapplethorpe, che era questo fotografo
Facciamo lo spelling proprio.
homo, Mappel, Mappel, Mapplethorpe, fotografo omosessuale, appassionato di nudi sia maschili che femminili, è un po' come Helmut Newton, insomma,
Sì.
uno di quei fotografi dei VIP, insomma, di una certa nuova aristocrazia del mondo dello spettacolo, del cinema, eccetera, che però ha un senso della composizione molto forte, molto potente, forse un po' classico, questo sì, ma insomma, secondo me è abbastanza imprescindibile per chi si vuole un po' avvicinare, ecco.